Radio Immagina.
E cominciamo subito andando a salutare Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica, che ci ha raggiunto in collegamento.
Buongiorno.
Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo subito dalle ultime novità legate a quella che i giornali di oggi chiamano la sfida globale per evitare la guerra tra Russia ed Ucraina. Un tentativo che vede protagonista in queste ore il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Ecco, partirei affrontando l'argomento da questa angolazione, ossia come giudichi questo tentativo di Scholz sia dal punto di vista dell'obiettivo stesso, quindi quello ovviamente di evitare l'escalation, sia dal punto di vista della necessità di ribadire un ruolo da protagonista per sé, per il suo nuovo governo e anche per la Germania, ovviamente.
Beh, sì, sicuramente Scholz ha un'eredità molto pesante da portare sulle spalle, che è quella di Angela Merkel, che era stata l'artefice degli accordi dopo la prima crisi ucraina e quindi, insomma, era stata un po' la voce dell'Europa all'orecchio di Putin. Scholz deve cercare di riprendere questa eredità, anche perché la Germania è comunque un ruolo chiave in tutta la vicenda. Io però vorrei sottolineare che comunque vada a concludersi questa crisi, l'Europa ha già subito da essa dei danni gravissimi.
Certo.
Uno, innanzitutto, lo strangolamento che la Russia ci ha imposto sulle forniture di gas ha avuto non solo l'effetto di alzare il prezzo dell'energia, ma di farci importare un'inflazione che viene da fuori e che potrebbe costringere la Banca Centrale Europea a rialzare i tassi, a arrestare l'acquisto di BOT, insomma a prendere una serie di misure che vanificherebbero tutto o gran parte dei guadagni che abbiamo avuto con il Next Gen EU, con i piani di finanziamento post-Covid. E poi nel Sahel, tra oggi credo si incontreranno i primi ministri di Italia, Francia e Germania per discutere anche di questo, nel Sahel una serie di colpi di Stato ha praticamente messo fuori la Francia e aperto le porte ai mercenari russi di Wrangel con la scusa della lotta al jihadismo, e stiamo perdendo l'influenza in una regione che è cruciale sia per i flussi migratori verso l'Europa, sia perché è fonte di materie prime strategiche.
E questo...
queste sono...
Sì, sì.
Sono colpi che comunque noi dobbiamo incassare.
E questo del Sahel infatti è un tema che abbiamo trattato qui a Radio Immagina, e è un tema che ci fa capire in maniera molto plastica, diciamo molto evidente, come le cose che succedono lontano dai nostri confini poi si ripercuotono in maniera molto pesante e diretta su quella che poi è la nostra economia reale, la nostra vita reale, la vita reale dei cittadini. E proprio a proposito di questo, anche alla luce di quelle che sono state già e che si sapeva sarebbero state le conseguenze di questa crisi sull'Europa, pensi che l'azione diplomatica europea in questo caso sia stata un po' troppo timida e troppo tardiva? E quanto, se sì, la responsabilità può essere imputata anche a un protagonismo, diciamo, che qualcuno definisce esasperato da parte di Washington?
Ma guarda, il problema vero è, e i russi l'hanno detto molto chiaramente, quando l'Europa, per mano di Borrell, l'alto rappresentante della politica estera europea, ha consegnato la posizione comune degli europei sulle richieste di Mosca che riguardano la sicurezza della regione, i russi hanno detto: ma se c'è una posizione europea non possiamo neanche cominciare a trattare. I russi non vogliono una Europa che abbia una posizione politica unita, vogliono continuare a negoziare una volta con Draghi, una volta con Scholz, una volta con Macron, cioè tenere l'Europa divisa e impedirle di assumere una posizione unita, anche se di fatto la posizione dell'Europa su questa crisi è stata, nonostante differenti sensibilità, abbastanza unitaria. Sicuramente questa è stata una partita in cui l'Europa è stata il vero bersaglio. E gli americani l'hanno condotta come dovevano fare, ma sicuramente hanno incassato il premio di una ritrovata coesione della NATO che prima non c'era.
Certo, e la lettura principale...
Oltre a venderci il parte del gas che non ci ha voluto vendere la Russia.
E, appunto, dicevamo, la lettura principale che si fa della situazione in questo momento è la seguente. Putin si è reso conto di essere andato un po' troppo in là e ora, in qualche modo, bisogna, apro le virgolette, aiutarlo a salvare la faccia. Come dice oggi, per esempio, in un'intervista a Repubblica, l'ex capo della CIA, James Woolsey. È così, secondo te? Cioè, adesso si tratta di capire come dare la possibilità a Putin di uscire da questa situazione senza perderci troppo la faccia?
Ma io credo, sai, è una questione di percezione. I russi non hanno mai detto di voler invadere l'Ucraina, veramente questo è sempre stato il timore lanciato dai servizi americani. Quindi la Russia può benissimo ritirare le sue truppe senza doversi rimangiare una minaccia che noi le abbiamo attribuito e che era reale, ma che loro non hanno mai esplicitato. Loro hanno sempre parlato di isteria e di allarmismo. Piuttosto, sai, ai tempi della guerra fredda si diceva la guerra fredda è una partita che i russi giocano a scacchi e gli americani giocano a poker. Ho avuto la sensazione che questa volta le parti si fossero un po' invertite, cioè i russi hanno cercato di usare degli strumenti molto conseguenti dicendo noi abbiamo volete il ritiro delle truppe, dateci delle garanzie sui nuovi equilibri, garantiteci che l'Ucraina non entrerà nella NATO, eccetera eccetera. Gli americani hanno creduto di poter cogliere un bluff russo e hanno alzato la posta. Questo è stato un po' il senso della partita, accusandoli di voler invadere l'Ucraina. È vero, non lo vero, non lo sapremo mai, perché nelle partite a poker, quando poi non si va a vedere, non si sa mai cosa c'era nelle mani dell'avversario. Però ecco, c'è stato un po' un rovesciamento di strategia. La strategia americana questa volta è stata una strategia proprio pokeristica.
Sì. Bene, staremo a vedere ovviamente come evolve la situazione nelle prossime ore. Nel frattempo io ringrazio Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica, per essere stato con noi e ci risentiamo a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi ci prendiamo una brevissima pausa e poi ripartiamo proprio da qui. A tra poco.
Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in a carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Thank you.
Eccoci, eccoci di nuovo in diretta con Radio Immagina Live. Parliamo ovviamente della crisi tra Russia e Ucraina e della sfida globale per evitare la guerra. Vado subito a salutare il nostro secondo ospite di oggi, che è la responsabile Europa e Affari Internazionali del Partito Democratico, Lia Quartapelle. Ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, ripartirei con lei da dove ci siamo interrotti in una prima analisi che abbiamo fatto con l'editorialista di Repubblica Andrea Bonanni. Ovviamente parliamo della tregua armata sul confine tra Russia e Ucraina. Dagli ultimi aggiornamenti sembra che l'intesa per una exit strategy sia possibile. Ecco, secondo lei lo spiraglio della pace si sta allargando? E se sì, insomma, su quali basi?
È molto difficile capire se le notizie che arrivano da fonti russe rispetto a un possibile ritiro delle truppe corrispondano effettivamente a una diminuzione della pressione militare. Credo che dovremmo aspettare qualche ora e informazioni più precise da parte di chi effettivamente è sul terreno. Detto questo, mi sembra che si stia aprendo un piccolissimo spiraglio negoziale che va comunque sfruttato il più possibile, a cui deve seguire un ritiro delle truppe visibile e concreto, certo. Anche perché la Russia con qualche decina di migliaia di truppe può continuare in un'azione di destabilizzazione a basso costo dell'Ucraina, che è una guerra ibrida, anche se non è una guerra formalmente dichiarata, e quindi bisogna stare attenti anche a quello che avviene sul terreno e non solo a quanto avviene, diciamo, attraverso i canali diplomatici, che pure sono preziosissimi.
Certo, senta, una cosa, insomma, che abbiamo imparato da questa crisi, ma che insomma accomuna da sempre le grandi questioni internazionali e non solo, è che dobbiamo sempre fare un po' la tara tra quelli che sono gli annunci, le richieste, le minacce e poi quella che appunto è la trattativa diplomatica e la situazione sul campo. In questo senso, secondo lei, qual è stato e come può essere giudicato il ruolo dell'Europa in questa crisi? E mi riferisco anche per esempio al rinnovato protagonismo del cancelliere Scholz delle ultime ore, ma non solo, insomma.
Il ruolo dell'Europa lo si giudicherà, credo, alla fine della crisi. Comunque, certo, la crisi ci sta dicendo una cosa, cioè che servono delle decisioni rapide ed efficaci per procedere a un disegno di architettura della politica estera e di difesa veramente europea. Oggi abbiamo visto, in questi giorni, in questi giorni di tensione, abbiamo visto un grande protagonismo americano, un grande protagonismo russo e un'Europa che si muove un po' in ritardo e con degli strumenti ridotti. Quindi un'iniziativa del presidente di turno Macron, seguita poi appunto da iniziative tedesche, italiane, tutte concordi, ma che purtroppo scontano il fatto che la politica estera europea è ancora molto una politica nazionale.
Senta, da questo punto di vista, probabilmente, diciamo, l'interesse del presidente Putin, mai nascosto, è sempre stato quello appunto di evitare di avere come interlocutore un'Europa unita e fare di tutto per mantenere degli interlocutori separati e diretti con appunto i vari leader. Secondo lei però, diciamo, da parte di Washington si potrebbe aspettare qualcosa di più da questo punto di vista, cioè una legittimazione maggiore dell'Europa in quanto tale? Non sarebbe interesse di tutti avere un'Europa più forte, in grado di dialogare con Mosca e magari non solo con Mosca? Abbiamo perso il collegamento con Lia Quartapelle, responsabile esteri ed Europa del Partito Democratico, con la quale appunto stavamo interloquendo sulla crisi ucraina e su quello che è il ruolo dell'Europa in questa crisi. Lo ricordo, abbiamo le ultime notizie che arrivano dal confine tra Mosca e Kiev, ci parlano di alcune truppe che stanno rientrando alla base, truppe russe, però appunto il governo ucraino sostiene che lo sforzo deve essere appunto verificato. Dovremmo avere ripristinato il collegamento con Lia Quartapelle, mi sente?
Sì, scusate, sono in treno.
No, ci mancherebbe. Non so se ha sentito la domanda che le avevo fatto.
Ho sentito circa metà della domanda.
No, dicevo cioè, appunto...
Se a Putin interessa di più un'Europa divisa che un'Europa unita.
Esatto, in questo senso chiedevo, non si potrebbe pensare di non dico pretendere perché è ovviamente un verbo sbagliato, ma non è interesse di, per esempio, di Washington favorire un'Europa unita come interlocutore diplomatico anche in questi frangenti proprio per avere appunto una voce unica da questa parte dell'oceano?
Io credo che sia interesse prima di tutto dell'Europa essere unita e univoca. Credo che proprio perché ci confrontiamo con potenze aggressive, assertive, orgogliose, che insomma sfidano anche l'ordine costituito, dobbiamo essere prima noi consapevoli che serve una politica comune dal punto di vista della politica estera e di difesa e non la somma di politiche nazionali. Essere solo una somma di politiche nazionali, politiche estere nazionali, ci espone a una grande instabilità e ai conflitti e alla capacità di questi attori di giocare col divide et impera. Non dobbiamo più permetterlo, proprio perché la Russia di oggi non è più la Russia di 20 anni fa. È una potenza che continua a agire in modo aggressivo, in modo brusco sullo scenario internazionale e dobbiamo essere pronti, dobbiamo aggiornare la nostra mappa cognitiva e avere gli strumenti per rispondere.
Sì, anche perché appunto le prime conseguenze della crisi poi si ripercuotono anche sull'economia e sulla vita reale dell'Europa stessa. Senta, poi la lascio ai suoi impegni, ma volevo chiedere un'ultima cosa. Tra le varie sfaccettature legate a questa questione c'è il tema, di garantire, tra virgolette, a Putin una contropartita in cambio di un ritiro dell'esercito dal confine tra Russia e Ucraina. Secondo lei in questo senso l'integrità territoriale dell'Ucraina è fuori discussione, oppure sul Donbass l'applicazione, la tanto richiesta applicazione degli accordi di Minsk potrebbe poi trasformarsi in un riconoscimento dell'autonomia e quindi finire insomma sotto l'ala di Mosca le regioni del Donbass, quindi quelle confinanti e filorusse?
L'integrità territoriale dell'Ucraina per noi è una linea rossa. Già oggi Mosca è sottoposta alle sanzioni per l'occupazione illegale della Crimea, a maggior ragione se dovessero esserci degli altri passi aggressivi contro l'integrità territoriale dell'Ucraina, quindi non esiste e gli accordi di Minsk non prevedono nessun tipo di discussione sull'assetto, su un diverso assetto dei confini ucraini. Questa cosa va chiarita. L'Ucraina è uno stato indipendente, ha il diritto di decidere la propria collocazione internazionale senza essere sottoposta alle minacce. Saremmo molto deboli se al primo schieramento di truppe russe mettessimo in discussione l'integrità territoriale dell'Ucraina, per l'Ucraina ma anche per futuri conflitti.
Non c'è dubbio. Grazie mille a Lia Quartapelle per essere stata con noi oggi, a risentirci.
Grazie a voi.
Noi torniamo tra pochissimo. Well, she's so beautiful I could cry right now, but I won't, 'cause I don't. World's a stage and it's on fire right now, and I care, but she don't know. Coffee and conversation, opinions and obligations are dragging us all around. I'm trying to sell a vision and up on the television before I'm 6 underground. Everything is falling apart. She's dancing. She's dancing.
she's dancing. Yeah, she looks so alive, I could dive right now, but I won't, 'cause I know, yeah. This room's a mess, but it's all we've got right now, so I care when she's close, yeah. Money for medication while booking a reservation with nothing in our account. Yeah, ignorance ain't so bliss when you know you're so ignorant. Can't even block it out while everything's falling apart. She's dancing.
Eccoci, eccoci di nuovo in diretta con Radio Immagina Live. Restiamo sulla crisi ucraina, ma spostiamo il punto di vista provando a guardare la situazione da Washington e in particolare dalla Casa Bianca. Lo facciamo insieme a Marco Michieli, giornalista freelance, esperto di politica americana e collaboratore del sito italy.com. Buongiorno, benvenuto a Radio Immagina.
Buongiorno, grazie a voi.
Michele, allora, come si è mosso Biden finora in questa crisi? L'impressione, anche leggendo analisi autorevoli, è che quando si parla di Biden ci sono sempre due interpretazioni contrapposte. Da una parte c'è chi lo ritiene un accorto e preparato mediatore, e dall'altra chi invece considera le sue mosse sempre un po' azzardate o improvvisate. Qual è, secondo te, la versione di Biden che abbiamo visto finora in questo frangente?
Ma no, è vero che ci sono queste due visioni e spesso si mette anche in luce la sua tendenza alle gaffe. Diciamo innanzitutto che è una persona che comunque si occupa di Ucraina da lungo tempo.
Esatto.
Nel senso che è una persona che come vicepresidente degli Stati Uniti si è occupato di Ucraina accanto ad Obama, ed è stato il referente in qualche modo anche di Obama per le relazioni con i vari governanti ucraini, ed è una persona che all'interno dell'amministrazione Obama comunque ha sempre giocato anche il ruolo del, diciamo, del falco, se vogliamo, da un certo punto di vista, cioè che all'epoca, quando nell'amministrazione Obama si discuteva sulla possibilità di armare gli ucraini dopo ovviamente l'annessione della Crimea, Biden e i suoi collaboratori di allora, che oggi sono segretario di Stato Anthony Blinken e consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan, erano a favore appunto di un riarmo, di aiuti in armi all'Ucraina per contrastare la Russia. Ed è comunque una persona che ha sempre pensato che l'unico modo in qualche modo per trattare con i russi fosse quello di creare le condizioni perché un'aggressione russa fosse molto rischiosa per la Russia stessa. E c'è anche un articolo che lui all'epoca aveva scritto, però non era più vicepresidente, ed era un articolo per Foreign Affairs nel quale lui indicava chiaramente che le modalità per rapportarsi con la Russia fossero quelle essenzialmente di imporre dei costi così significativi alle azioni russe in termini di sanzioni, ovviamente, o comunque diciamo, erano esclusi qualsiasi tipo di interventi militari, tali da impedire in qualche modo alla Russia di agire. E da questo punto di vista lui è coerente con quello che ha sempre sostenuto, e in effetti è anche difficile pensare che possa fare qualcosa di diverso, cioè non c'è ovviamente di fondo un'intenzione di inviare militari o farsi coinvolgere in guerra, anche perché in realtà l'opinione pubblica americana è completamente disinteressata alla vicenda, e quindi l'unico modo in qualche modo per agire è quello di sanzioni di tipo economico. Quindi lui è in qualche modo coerente con quello che ha sempre sostenuto. Ci arriva ovviamente in questa vicenda dopo alcuni, non dico fallimenti, ma comunque alcune gestioni un po' turbolente o caotiche, come quella del ritiro dall'Afghanistan, sì. E comunque la vicenda dei sottomarini nucleari francesi, che ha in qualche modo indispettito i francesi, ma in generale comunque degli alleati europei.
Senti,
quindi, sì.
No, ti volevo sottoporre questa suggestione. Insomma, di tutte le analisi lette in questi giorni, mi ha colpito una che riconosce a Biden il merito di aver capito in qualche modo che la Russia di Putin deve essere trattata come una potenza globale e non derubricata a potenza regionale, come per esempio aveva provato a fare Obama. Secondo te, permettimi l'espressione, aver coccolato, diciamo, l'ego di Putin, per esempio con il vertice di Ginevra di giugno o con diverse telefonate bilaterali, cioè, ha contribuito in qualche modo a mantenere la situazione sotto controllo? Adesso ovviamente noi parliamo in base a quelle che sono le ultime notizie, che ci dicono appunto che lo spiraglio della pace si sta in qualche modo allargando, però è una chiave di lettura secondo te questa?
Secondo me sì, nel senso che comunque diciamo uno degli obiettivi principali è comunque quello di mantenere il dialogo aperto con i russi, e quindi quello che appunto tu dicevi di il fatto che l'abbia in qualche modo coccolato sicuramente ha svolto una funzione importante. Poi ci sono anche secondo me molti giochi di c'è un gioco d'azzardo, sì, da parte di Putin, ma anche da parte di Biden stesso. Il fatto stesso che in questi giorni gli Stati Uniti appunto parlassero di invasione imminente e che i russi dal loro canto dicessero no, questa invasione imminente non c'è. Alcuni analisti, per esempio negli Stati Uniti, consideravano la posizione americana un bluff per scoprire le carte di Putin, cioè, certo, se l'invasione è imminente e l'invasione non arriva, significa che comunque non c'è l'intenzione russa di invadere, quindi c'è anche tutta una questione appunto di modalità di trattativa. Non bisogna poi dimenticare che non solo Biden non è persona che in qualche modo negli ultimi anni abbia sostenuto la necessità di intervenire militarmente nei paesi, anzi da molti anni ormai sosteneva anche la necessità di ritirarsi dall'Afghanistan, ma è anche un anno elettorale negli Stati Uniti questo,
certo.
Quindi c'è il rinnovo della Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato.
Infatti su questo ti vorrei poi rivolgere un'ultima domanda, però prima di arrivare su questo, qual è il rapporto tra Biden e i leader europei? Cioè, in questo frangente sembra che a un certo punto, in maniera abbastanza recalcitrante, cioè non particolarmente convinto, Biden abbia a un certo punto detto ok, lasciamo provare le trattative diplomatiche europee, però insomma all'inizio ha tenuto molto il boccino, si fida dei leader europei, li considera degli interlocutori tutti credibili allo stesso modo, ha interesse a sviluppare un filo diretto con qualcuno che a Bruxelles possa parlare per tutta l'Europa?
Allora, secondo me lui ovviamente arriva dopo 4 anni di presidenza Trump, durante la quale diciamo le relazioni con i paesi europei erano ai minimi storici. Certo. Io ricordo che all'epoca Trump in qualche modo mise anche in dubbio l'impegno stesso degli Stati Uniti nel rispetto dell'articolo 5 della NATO. Insomma, quindi diciamo che Biden arriva con la necessità di ricostruire completamente le relazioni con gli europei dopo anni di sfiducia e in qualche modo la necessità anche di dire agli europei guardate, gli Stati Uniti si impegnano in Europa. Secondo me noi abbiamo la tendenza a guardare sempre un po' semplicemente l'Europa occidentale e quindi la richiesta secondo me è anche di una presenza più attiva di Biden viene anche dall'Europa orientale, o centro orientale, comunque quelli che erano gli ex paesi diciamo del patto di Varsavia, che forse si sentono più tutelati dagli Stati Uniti piuttosto che dall'Europa occidentale, visto comunque i grossi problemi che in particolar modo la Germania ha nella sua relazione con la Russia. E la Francia in qualche modo forse vorrebbe recuperare o avere un ruolo di interlocutore privilegiato con Biden, soprattutto dopo l'uscita del Regno Unito, però certo. Il problema è che la Francia da sola non è in grado di esercitare quell'influenza che probabilmente dovrebbe essere esercitata almeno assieme alla Germania, che però, come sappiamo, ha notevoli problemi per quanto riguarda il suo atteggiamento nei confronti della Russia. Quindi, per rispondere alla tua domanda, secondo me lui Biden non è che non si fidi, ma il problema è che gli europei sono così divisi al loro interno che il suo ruolo in qualche modo è ancora necessario. Macron non si sa per chi parla, cioè, in effetti si è visto, poi si sono viste le enormi critiche che comunque sono arrivate un po' da tutte le parti. Quindi,
non c'è dubbio, insomma, l'abbiamo detto anche con l'onorevole Lia Quartapelle poco fa, insomma, è interesse prima di tutto dell'Europa stessa riuscire a trovare una voce comune. Senti, prima di lasciarti alla tua giornata ti vorrei chiedere questo. Allora, abbiamo visto, abbiamo accennato anche con te della ritirata dall'Afghanistan, diciamo che non è stata gestita nel migliore dei modi, ovviamente le responsabilità non sono tutte da imputarsi a Biden, anzi insomma c'è una responsabilità enorme anche di Trump, però diciamo tutto questo non ha avuto delle ripercussioni così grosse in termini di consenso interno. Quanto può pesare secondo te invece a livello interno l'esito della crisi ucraina? Cioè, detto in parole povere, l'elettorato americano è attento a cosa sta succedendo a Kiev, a Mosca, nel Donbass, al confine con la Bielorussia, oppure insomma guarda tutto questo con distacco?
No, beh, in realtà appunto in generale l'elettorato americano della politica estera non ha questo grande interesse, sono più concentrati ovviamente sulle questioni economiche, sulle questioni del Covid. Certo che se la questione, se non dovesse in qualche modo risolversi positivamente, la questione dell'Ucraina potrebbe comunque svolgere un ruolo nelle elezioni di metà mandato, anche se in realtà, come dire, sarebbe un tema che si aggiungerebbe già alle varie tematiche più importanti, almeno per gli americani, e che probabilmente saranno quelle che decideranno gli esiti, e che non dovrebbero essere positivi per Biden tendenzialmente. E quindi diciamo che comunque leggevo recentemente un sondaggio della CBS che diceva che comunque la maggioranza degli americani tendenzialmente, leggerissima maggioranza, sarebbe contraria a in qualche modo il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle vicende che riguardano la Russia e l'Ucraina. E la cosa interessante secondo me per il futuro, più che altro anche nelle relazioni tra Stati Uniti e Europa, è che mentre le persone più anziane sono favorevoli a un coinvolgimento degli Stati Uniti nelle vicende, per esempio appunto Russia-Ucraina, quelli sotto i 30 anni tendenzialmente sarebbero favorevoli a un disimpegno degli Stati Uniti a livello internazionale e anche nella vicenda Ucraina-Russia. Quindi è un quadro un po' in evoluzione, però dal punto di vista dell'impatto sulle elezioni di novembre penso che non eserciterà, appunto, salvo disastri, ma non dovrebbe esercitare grossi impatti, diciamo.
Sì, esatto, insomma la tendenza è quella, finché poi ovviamente i fatti di politica estera non si ripercuotono evidentemente anche sulla vita reale dei cittadini, quindi magari con un impegno militare diretto le cose potrebbero cambiare. Va bene, io ringrazio.
Sì, prego. Davvero sì, persone penso che escludo, cioè loro l'hanno escluso in qualsiasi modo, ed è da escludere in qualsiasi modo che loro si facciano coinvolgere in azioni militari, ecco.
Certo, assolutamente.
Lo escluderei.
A differenza insomma di altre recenti crisi che poi non hanno portato particolarmente bene. Grazie mille a Marco Micheli, collaboratore del sito italy.com, ci risentiremo presto.
Grazie a voi, grazie mille.
E io ovviamente ringrazio tutte e tutti voi per averci seguito. Da parte di Stefano Cagelli, buon proseguimento e buon ascolto con i programmi di Radio Immagina.